discorso sul linguaggio simbolico fine a se stesso. Noi lo facciamo con la finalità di capire perché il linguaggio simbolico che viene utilizzato continuamente dalla scrittura e dalla Chiesa nei sacramenti, nelle istituzioni, eccetera, ha un valore di attualità. Perché è buono per l'essere umano di molte migliaia di anni fa, tanto quanto è buono per noi. Non ce lo dobbiamo dimenticare, perché non stiamo facendo un corso sul linguaggio simbolico come lo potremmo fare in un'università di Stato. È un argomento comunque interessantissimo, perché comunque abbiamo detto che è uno dei due linguaggi dell'essere umano. Dunque, cosa c'è di più interessante che capire meglio come l'essere umano esprime se stesso e come esprime, diciamo, la sua comprensione e il suo rapporto con il mondo? Chiaro che è interessante in sé, però non dobbiamo mai dimenticare che invece noi lo facciamo, certo perché è interessante in sé, ma in funzione di una comprensione per noi dell'utilizzazione di questo linguaggio, ripeto, nella Sacra Scrittura, non solo nel Primo Testamento ma nel Nuovo Testamento e poi in tutta la tradizione della Chiesa, ripetiamo ancora, nella liturgia, nei sacramenti e poi nella grande tradizione spirituale, perché tutti gli autori spirituali usano questo linguaggio, perché il linguaggio simbolico è il linguaggio dell'esperienza della vita, dello spirito, della vita. Cioè, dunque, per forza c'è l'utilizzazione di questo linguaggio, che è il linguaggio che esprime la vita. Per questo che la tautologia del famoso monaco anziano, no, con il piccolo San Placido, non è, è una tautologia estremamente profonda. La vita spirituale è una vita che è spirituale, dunque si esprime come una vita. Che siano i grandi spirituali dell'Oriente cristiano e dei diversi orienti cristiani, perché non esiste un Oriente cristiano, esistono tante tradizioni degli diverse chiese orientali cristiane. Che sia uno spirituale, un autore spirituale del mondo latino, non cambia niente. Dappertutto troviamo il ricorso a questo linguaggio. Ecco, questo prima di andare avanti. Siccome noi abbiamo degli ospiti, allora non c'è posto. Ecco, sì. È meglio. Allora, visto che voi andate a prendere il banco, intanto vi presento, abbiamo un ospite, qui abbiamo, diciamo, il mondo, l'America Latina ben rappresentata, perché tra le numero rappresenta il Brasile e questa mia ex studentessa amica rappresenta l'Argentina e lei è qui solo per un giorno, non so che senso le fa. Lei è una direttrice d'orchestra e poi insegna arte cristiana. Poi tutto. Come volete. Così c'è un accerchiamento nel prossimo. Bene, vediamo se arriva ancora qualcuno, lo metteremo fuori dalla porta. Allora, riprendiamo. L'appello lo facciamo dopo. Eravamo rimasti sulla che cioè, quando si parla di simboli si parla sempre di immagini, e io scrivo poi immagine trattino simbolo, proprio perché ci entri dentro la testa che i simboli sono delle immagini, però abbiamo anche spiegato che sono immagini che possono essere legate ai cinque sensi, dunque sono immagini molto particolari, perché le immagini uditive, ecco, ce lo potrebbe dire bene Sara, quelle della musica sono immagini molto particolari, ma comunque anche la musica evoca delle immagini. Ma perché? Quello che è importante è capire che per noi comunque le categorie sono solo due alla fine, e sono spazio e tempo. Ecco perché capite che qualunque percezione sensibile poi in qualche modo si traduce in un'immagine spaziale, il che non vuol dire che abbia una forma, dei contorni, capite? Può essere semplicemente un'immagine di vuoto, oppure un'immagine di uno spazio indefinito. Quando io dico il silenzio, come dice Dionigi, il silenzio è più che luminoso della tenebra, eppure sentite, so, credo che a tutti piace questa espressione, ma non è che piace, cioè è un'espressione che intriga, è un'espressione che noi capiamo che ci dice qualcosa di vero, non è chiaro subito, però ci attrae. Perché ci attrae? Perché ci sta dicendo qualcosa che ha a che vedere con la realtà che è la R maiuscola, che è una realtà sempre totale. Dunque la tenebra più che luminosa del silenzio, qui abbiamo la tenebra con la luce e poi in più ci abbiamo il silenzio. Se voi volete capire, e capire per poi poter spiegare agli altri, voi dovete leggere attentamente, non solo dovete leggere, ma dovete cercare di capire che cosa sentite, cioè qual è la vostra reazione. Se non fate questo esercizio, perdete molto di quello che potete guadagnare. Non lo posso fare io per voi. È chiaro che il testo che abbiamo letto l'altra volta insieme, no? L'inno tu al di là di tutto, mi pare che aveva colpito abbastanza tutti quanti. Però quello si può rileggere tante volte. È come una preghiera, nel senso che non è una cosa che è finita lì. So, per esempio, io leggo un articolo che dice che cosa hanno fatto i politici, l'ho letto una volta, basta. Questa è un'altra cosa. Perché questo mi dice qualcosa che ha a che vedere con la vita, il mistero della vita e della vita nello spirito. Per questo che non mi stanca, non mi può stancare, e ogni volta che lo leggo posso scoprire qualcosa di nuovo. Allora, tutto, dunque, i simboli, immagini, fanno riferimento a tutti i sensi e possono venire o dall'esterno o dall'interno, perché quando noi abbiamo letto insieme quel testo veniva dall'esterno, voi ascoltavate e dentro di voi queste parole, diciamo, producevano una risonanza, perché il termine è proprio questo, risuona, cioè è come risuona non come un eco, ma risuona in un modo vivo, perché io sono vivo, capite? Non è come il suono che sbatte su una parete e poi torna indietro, non è un eco di questo tipo, perché quando risuona dentro di me risuona in un modo vivo. E risuona in un modo che è unico per ognuno di noi, perché come risuona? Risuona come sono io, il mio stato d'animo, il mio passato, la mia memoria, quello che amo, cioè, capite? Dunque la risonanza è personale, ma è anche universale, perché comunque attiene all'uomo, attiene al mistero che l'uomo è per sé e al mistero che lui, diciamo, percepisce nella realtà che lo circonda, e in particolare nella realtà naturale, nel cosmo e anche nel cosmo. Ricordiamoci quali sono sempre i tre: il cosmo e il mondo delle persone. Poi questo mondo delle persone, a un certo punto, crescendo, no, parlando di un bambino, per il bambino c'è il cosmo, la natura e il mondo delle persone, che poi sono prima di tutto le figure parentali e magari i fratelli, le sorelle, eh? Dopo invece si allarga, e dunque si allarga alla società. Però gli ambiti, non è che noi abbiamo immagini che vengono da un'altra parte, non esistono, vengono tutte da questi tre serbatoi: il cosmo, le figure personali e le figure sociali. Le figure sociali fanno in qualche modo parte delle figure interpersonali, anche se, diciamo, si possono distinguere. E pensate alla straordinaria ricchezza di tutto ciò che l'umanità ha prodotto, cioè tutti i libri, tutti i romanzi, tutto. Eppure la materia prima è questa. La materia prima dell'immaginario è questa. Il cosmo è la natura, e il mondo interpersonale. Abbiamo detto dunque, possono venire dall'esterno oppure dall'interno. Dentro di noi c'è un serbatoio formidabile che è la memoria. Ma ne parleremo questo più avanti. In ogni caso, le immagini possono emergere o dall'interno oppure venirci dall'esterno. Per capire bene la natura di queste immagini simbolo, possiamo imparare a utilizzare delle espressioni che sono state, diciamo, trovate, coniate da questi grandi studiosi di questo linguaggio. Uno è Bachelard. Bachelard parla di forze immaginatrici. E questo ci dice, abbiamo già parlato noi del dinamismo del simbolo, perché abbiamo detto il simbolo fa passare. Dunque il simbolo fa passare significa che se non c'è questo movimento non c'è simbolo. La natura del simbolo è di far passare. Però se si parla di forze immaginatrici è anche più chiaro, più evidente, e comunque è sempre meglio avere più espressione. Un'altra è quella di immagini attive, è equivalente, però forze immaginatrici, immagini attive. Anche io vi ho detto, l'ho fatto mettere comunque, non so se avete guardato quello che ho fatto mettere nel scaffale qui della biblioteca, forse vi devo mandare l'elenco che non vi ho mandato. Comunque è evidente che tutto ciò che io vi chiedo di leggere, a parte quelli che hanno, diciamo, deciso o comunque acquistato i libri, quei due libri del padre Bernard, ma i libri sono lì, dunque non è che è necessario avere i libri per poter studiare, i libri sono già per voi messi a disposizione. Bachelard dice che, aggiunge questo, che abbiamo già un po' anticipato, lui dice la costruzione delle immagini, insomma, le immagini attive, il linguaggio simbolico, è verbale, non nel senso italiano che usa delle parole, ma nel senso stretto che usa dei verbi. Cioè, i veri simboli, le immagini simboliche, sono tutte traducibili attraverso un verbo di movimento. Se non si può tradurre un simbolo con un verbo, vuol dire che non è un simbolo. Capite? Per esempio, pensate alla montagna. La montagna, prima cosa che poi viene in mente è salire, ascendere, no? Così la grotta è scendere, cadere. L'albero che fa? L'albero, lo diciamo continuamente, l'albero si eleva. Tant'è vero che l'albero poi è un simbolo dell'essere umano, tra l'altro. L'albero, perché? Perché sta in piedi. È qualcosa di formidabile, di molto importante. E allora c'è anche l'altra regola, che è quello dell'isomorfismo, e cioè quando c'è una forma che ha anche una direzione, un movimento simile, la scala, l'albero, la stele, la torre, certamente sono intercambiabili, perché quello che conta è la direzione del movimento. Dunque, ciò che sta dritto, eretto tra terra e cielo, fa riferimento, evoca la verticalità. E dunque, isomorfismo semplicemente vuol dire che ha la stessa forma, non è una cosa straordinaria. Dunque dobbiamo poter tradurre, per esempio, qual è il verbo che può indicare l'uccello? Qual è il verbo che può indicare l'uccello? Certo, volare. È chiaro. Così è molto... poi in certi casi sempre è un po' più difficile trovarlo, però basta riuscire a individuare il movimento che è contenuto nell'immagine. Se riusciamo a individuare, a riconoscere il movimento che è contenuto nell'immagine, allora noi riusciremo anche a trovare, se lo cerchiamo, se ne abbiamo bisogno, il verbo che la può tradurre. Chevalier parla anche di schema idolo-motore, che serve a chissà che cosa. Schema è un termine interessante, perché poi lo ritroveremo. Idolo-motore, motore nel senso attivo, cioè che produce, idolo, un'immagine. Idolo-motore vuol dire che produce un'immagine, cioè uno schema, una struttura che produce un'immagine. Però se la cosa non piace, non è mica detto che si debba usare quello. Quello che invece bisogna capire, appunto, che tutti i simboli possono essere, se sono tutte le immagini simbolo, se sono appunto vere immagini simbolo, sono traducibili con un verbo, con dei verbi. Forse possiamo a questo punto ricordare, o comunque vi posso velocemente, diciamo, presentare la sintesi, la presentazione che fa questo Borella, Jean Borella. Per spiegare che cos'è il simbolo, lui riparte dal termine symbolon, voi capite perché non si apre. Allora, lui prende Symbolon. Symbolon, voi sapete, è un, come si facevano i patti nell'antichità, molto spesso prendevano un pezzo di terracotta, una tavoletta, magari era addirittura una tavoletta sulla quale, ecco, era anche scritto magari il patto proprio. Se pensiamo alla scrittura con i corni, ma comunque questo è tutto, diciamo, secondario. Se loro potevano fare cadere o comunque rompere in qualche modo questo pezzo, diciamo, di terracotta, questa tavoletta, e ne venivano fuori due metà che naturalmente avevano una parte, diciamo, rotta in modo irregolare, che però diciamo, avvicinandole naturalmente combaciavano. Questo credo che tutti quanti sapete, questa, diciamo, questo esempio. Allora, quali sono le tre funzioni del simbolo? Non è che qui noi adesso diciamo cose diverse, ma siccome è necessario dare molti elementi per riuscire un po' a focalizzare, allora ho pensato di darvi anche questa indicazione di Borrella. Qual è la prima funzione? Pensate a queste due persone, pensate che siano due uomini che hanno fatto un patto tra due famiglie e poi si allontanano, ognuno se ne va nel proprio paese. Magari anche muoiono e danno ai loro figli in eredità questa, diciamo, questa attestazione di questo patto tra queste due famiglie. Un giorno, un giorno se si rincontreranno, potranno appunto verificare, diciamo, la realtà, ma il pezzo di la metà tutta quanta, diciamo, con questo taglio così irregolare, che funzione ha per chi ce l'ha in mano, per i due, per ognuno dei due? Ha prima di tutto una funzione di presentificazione. Perché? Perché mi ricorda che è stato fatto un patto e che io ho questo pezzo che è la parte mancante, o comunque la parte di due, è una parte di due, e che dunque mi rende presente il fatto che è stato fatto. Quando il simbolo ci rivela, cioè ci fa passare a livello ontologico superiore, per esempio la luce o il cielo, la interpretazione del cielo per tutti gli uomini è, diciamo, è l'esperienza, è la prima esperienza della trascendenza, perché il cielo è immateriale. Capite che il cielo, che comunque è una realtà fisica, no? Diventa, è la metà di questo tutto, di cui io non ho l'altra metà, ma che mi dice che c'è. E dunque ecco qui il senso della funzione di presentificazione. Mi rende presente la realtà che non conosco, che non conosco nella sua totalità, ma che io capisco esistere. Come qui vedo che tutti stanno guardando con molta attenzione quello che c'è scritto, io ve lo posso mandare senza che voi... Cioè, questa funzione di presentificazione è proprio una funzione di testimonianza. La seconda funzione è quella di donazione di senso. È chiaro che non è che quando io guardo il cielo notturno o tutta l'umanità quando l'ha guardata ha detto io tutto faccio l'esperienza della trascendenza, poi dopo capisco anche il senso. L'esperienza è totale, però noi per capire dobbiamo vivere, no? Questa è, diciamo, un processo per comprendere, non è che in sé l'esperienza è così. Allora, donazione di senso ci rivela, non solo ci dice che esiste questa, il patto totale, esiste il patto nella sua totalità, ma ci rivela qualcosa di quel patto. E siccome ciò che ci rivela è desiderabile, perché per noi conoscere il senso è la prima cosa, cioè l'essere umano che cosa vuole fare prima di tutto è capire il senso. Dunque, per noi capire il senso è desiderabile, e siccome è desiderabile, che cosa succede? Che il simbolo ha anche una funzione trasformante. Che cosa, in che senso? Il patto mi viene innanzitutto reso, cioè mi viene ricordato e testimoniato. Mi viene rivelato qualcosa del suo significato, ma io che sono qui, che cosa desidero? Desidero la rivelazione piena, cioè desidero poter rimettere insieme le due metà. Il simbolo in questo senso ha una funzione trasformante, perché è il desiderio che è trasformante. Desiderio ci trasforma in quello che noi desideriamo, e dunque, forse non l'ho detto bene, noi siamo trasformati in ciò che noi desideriamo. Questo fa riferimento al desiderio, che per tutta l'antichità era una cosa ovvia, proprio ovvia. E Sant'Agostino dice, ma insomma tu che cosa, per far venire un ragazzino cosa gli devi dare? Un po' di noccioline. Cioè, come noi diremmo, i cioccolatini. Cioè, noi ce lo siamo proprio dimenticati. Nella nostra pedagogia ci siamo dimenticati che l'essere umano diventa ciò che ama. E si muove solo se desidera qualcosa e la ama. Non si capisce che razza di pedagogia possiamo fare se non funziona in questo modo. È il desiderio la molla. Desiderio può essere desiderio di appoffarsi, non mi voglio riempire la pancia. Questo è un desiderio al primo livello, oppure voglio bere fino a non capire più niente. Allora, questo è un desiderio al primo livello. A un secondo livello, tanto lo dobbiamo fare, ma insomma, lo anticipiamo. A un secondo livello io desidero vivere bene con gli altri, avere buoni rapporti, avere amicizie, avere una vita sociale buona. Dunque qui siamo a un livello di vita superiore, cioè quella la prima, la vita, diciamo, vegetativa. Prima di tutto desideriamo, non necessariamente a poffarsi, ma certamente desideriamo mangiare bene per non morire. Voi potete dire che la
perché questa è la base di tutto. Allora, prima di tutto desidero permanere in vita, primo livello. Secondo livello, desidero avere una vita, diciamo, sociale, nel senso di rapporti interpersonali buoni. Ma c'è anche un terzo livello, che è un livello spirituale. Desidero conoscere, desidero capire, che è il desiderio del vero. Desidero fare l'esperienza del bello, del buono. Cioè, esiste una vita, che è una vita spirituale, ma sempre il desiderio è il mio desiderio. Io desidero permanere in vita, io desidero avere buoni rapporti con gli altri, io desidero avere una vita spirituale. Non parlo di vita cristiana, una vita nello spirito, cioè una vita che è all'apice, diciamo, che è veramente la vita degna dell'essere umano. E per tutte queste, diciamo, per il raggiungimento di questi diversi livelli, sarà il desiderio che mi muoverà. Se il mio desiderio del livello della vita nello spirito, che io considero la vita in assoluto, è così forte, è chiaro che io farò anche dei sacrifici, ma che non è che piangerò perché sto facendo questi sacrifici, perché saranno normali.
Potrebbe dire qualcosa a proposito dalla dinamica del movimento,
allora,
tra questi livelli?
Il movimento dei livelli è un movimento assolutamente, è un movimento unico in realtà, è un movimento unico, ecco, è buona la domanda, perché comunque il modello è sempre la vita, diciamo che tutti questi livelli sono tutti livelli di vita, non sono uno una cosa astratta e l'altro una cosa concreta. Questo è l'errore. Per questo che dicevo che quella, la frase del vecchio abate, insomma del vecchio monaco, non è una tautologia, perché la vita nello spirito è una vita. Certo, se io la riconosco come vita, perché io posso anche riconoscere come vita per me una buona vita di rapporti interpersonali e mi posso anche limitare a quello. Capite? Non è necessario, non necessariamente passiamo al terzo stadio, anche se comunque in qualche modo il terzo stadio tutti quanti lo raggiungiamo, perché anche per avere un'amicizia in qualche modo io devo avere, diciamo, un senso della, per esempio, della fedeltà, no? Ma adesso non entriamo troppo in, non volevo dire questo. Quello che voglio dire è che il desiderio è la molla dell'agire dell'essere umano. È chiaro che l'essere umano può agire anche per dovere e molte volte deve agire per dovere. Però se questo dovere che l'essere umano compie non è in qualche modo accompagnato dal desiderio, cioè dal fatto che questo, che ciò che lui compie, lui lo riconosce come valore, cioè come vita. Capite? Se io parlo di valore è astratto, ma se io parlo di vita è concreto. Io posso fare qualcosa sacrificandomi, ma bisogna che comunque ciò per cui mi sacrifico sia vita, sia riconosciuto come vita, altrimenti io o mi ammalo o divento una persona insopportabile. Capite? Perché io sto facendo per forza qualcosa che non trovo corrispondere in fondo al mio desiderio profondo di vita. Capite? questo è il punto. Allora, il singolo, siccome è vitale, ci porta a fare questi discorsi per forza, perché se non capiamo che appunto ci sono tanti livelli di vita che sono intercomunicanti e che il modello di tutti è la vita, diciamo, corporea, perché è un modello, non è un assoluto, ma è un modello. Io mangio, dormo, mi riposo, cammino. Allora, io mangio il primo, il secondo, il pane, bevo il vino, eccetera, eccetera. Ma io, quando sto con i miei amici, è come se avessi fatto una buffata. Perché? Perché tale la gioia dello stare insieme, che è vero che dobbiamo anche mangiare, però capite, ho anche mangiato amicizia. E quando io, voi siete bene abituati a dire mangiare la parola, lo dice il Cristo, ma perché lui dice il mio cibo è fare la volontà? Ma perché per lui è vita, non è un modo di dire. Siamo così abituati a sentirlo dire che per noi è diventata una frase vuota. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Cosa vuol dire? Che per lui è la vita, che per lui è vitale. Ma capite che lui non ha detto, non si è espresso in un modo astratto. Per questo che vi dico, la vita del corpo, la vita, il primo livello è il paradigma delle altre come strumento di espressione. Perché quando uno studia tanto e poi alla fine a un certo punto, ringraziando il Signore, qualche volta succede, capisce, è pieno di gioia, e tra l'altro non so se vi è capitato, ma certe volte succede anche che provi un grande senso di calore. Non so se vi è capitato, ma è abbastanza normale. Perché? Ma capite che questo significa che il corpo risponde. La gioia viene soltanto quando c'è questa, dice un grande filosofo, la gioia è il segno che la vita è riuscita, che la vita ha fatto la loi e lo istinto e la vita ha sì. La gioia è il segno che il nostro desiderio di vita è stato compiuto, si è compiuto. Allora, se io ho studiato una settimana intera e mi sono naturalmente sacrificato, e poi provo questa gioia, cosa vuol dire? Vuol dire che io comunque considero la conoscenza, la vita dello spirito, e la conoscenza e dunque il comprendere una vita, se no non proverei nessuna gioia. Questo vale anche per lo scienziato, non è che valga solo per le cose, diciamo, della religione, anche lo scienziato, perché comunque è un assoluto, capire il mistero della realtà è soddisfare il desiderio più profondo che un essere umano può avere. E lo stesso vale per il bene, lo stesso vale per il bello, cioè per tutti i trascendentali. Dunque ricordiamoci che parlando del linguaggio simbolico si parla di quel linguaggio che per l'essere umano è legato a ciò che per lui conta, a ciò che per lui è vita. Può anche essere dolore, nel senso che è la negazione del suo desiderio, ma sarà la negazione del suo desiderio di vita. Capite? Ecco perché una pedagogia che non è basata fondamentalmente su ciò che l'uomo è, ciò che è, ciò che si sente destinato a essere, non nel senso del destino come fatto, ma ciò che è in lui, ciò per cui lui è fatto. Se lui non ottiene questo, se lui non lo raggiunge, mi ricordo una volta il padre Bernard in una lezione disse che il suicidio non è un rifiuto della vita. Adesso non prendetelo, ma il suicidio è gridare il fatto che io sto vivendo qualcosa che per me non è la vita. È una ribellione, è una, capite? È una denuncia. Ciò che io vivo non è la vita. E io dunque rinuncio, cioè non rinuncio, io non la voglio. A parte il fatto, lasciamo perdere, ma capite come si può guardare questo? Perché l'essere umano in fondo a se stesso lo sa che lui per che cosa è fatto. Perché questo è già iscritto, e questo lo dicono anche persone che non hanno assolutamente la fede, che dicono che l'essere umano è fatto per l'alto e per la luce. Perché? Perché noi stiamo in piedi, perché siamo tra il cielo e la terra e perché la luce sta sopra. Questo non è che l'ha detto uno 2000 anni fa, l'ha detto uno, diciamo, qualche decennio fa, decennio fa. L'essere umano è fatto per l'alto e per la luce, è questo che ci distingue. Ecco. E dunque, se io non posso realizzare la mia vocazione di essere umano, io in realtà non vivo. Quando faremo questa spiegazione la faremo molto più velocemente perché l'abbiamo già fatta. E tutto questo è venuto fuori per il fatto che il simbolo è trasformante. Ecco, mi domando sempre da che parte siamo partiti. Questo lo dice anche Dionigi Areopagita, che aveva scritto una teologia simbolica, o comunque dice di averla scritta, ma siccome lui ha scritto una lettera, la lettera nona, che è praticamente un trattato di teologia simbolica, se noi non avessimo solo 24 ore, ma ne avessimo un po' di più, la farei volentieri con voi questa bellissima lettera nona, dove lui spiega perché abbiamo tutte queste cose sensibili, a che cosa servono, e lui sottolinea molto questa funzione trasformante del simbolo. Il simbolo ci trasforma perché ci indica la strada, ci dice che già quella realtà esiste, anche se diciamo non la conosciamo per, diciamo, in modo pieno, ce la rivela e ci indica il cammino. E dunque noi, per il desiderio di quella realtà che per noi è vita, siamo trasformati. Questo per esempio spiega perché San Gregorio di Nissa paragona la vita eterna. Lui non dice che staremo lì seduti tranquilli in questo periodo. Lui dice che la vita eterna sarà andare di salita in salita per salite senza fine. Che è una cosa, vi do la citazione, non è che io me la sia inventata, perché non me la sarei potuto inventare neanche volenta. Allora, capite? Di salita in salita per salite senza fine. Anche la vita eterna è dinamica, perché Dio è inesauribile. E Gregorio Nissa. Dunque vedete che questo, il movimento significa per l'essere umano andare sempre più in profondità, ma è una profondità senza fondo. Ma il movimento è la salita. Dobbiamo parlare brevemente, ecco dunque, le tre funzioni: presentificazioni, donazione di senso, trasformazione. Questo in qualche modo. Dobbiamo parlare dell'archetipo, ma non perché dobbiamo parlare di quanto tempo sull'archetipo, ma perché ci serve di specificare un pochino questo termine. E poi diciamo grosso modo due significati, perché da una parte, allora prendiamo la situazione così. Gli archetipi letteralmente sono i modelli, no? I modelli originari. Gli archetipi sono stati scoperti, diciamo, come studiando i miti. Cioè, gli studiosi di storia delle religioni che hanno studiato i miti si sono resi conto che c'erano delle costellazioni di figure che si riferivano, diciamo, praticamente agli stessi temi. Dunque l'archetipo non è una figura sola, non è un simbolo solo, ma è un insieme di figure che di simboli che sono relativi tutti quanti a una certa condizione dell'essere. E come sono stati appunto scoperti? Sono stati scoperti studiando il linguaggio mitico. Il linguaggio mitico, ormai è chiaro che non si tratta di favolette, ma si tratta dell'essere umano che guarda il cosmo, guarda la natura e, guardando quello che succede intorno a lui, capisce qualcosa che riguarda prima di tutto se stesso e poi il mistero della vita intorno a lui e il mistero della vita che è lui stesso. Come vedremo, mi fermo subito, queste costellazioni di immagini si riferiscono a delle condizioni, per esempio la nascita, il mistero della nascita, il mistero della crescita, il passaggio, la necessità di fare dei passaggi tra i momenti della vita e dunque cioè la necessità di fare un'iniziazione, l'iniziazione il sé è sempre è espressa attraverso tante immagini simbolo che si riferiscono tutte quante appunto a questa, a questo processo dell'iniziazione è abbastanza chiaro poi da comprendere, forse è più facile degli altri, perché ogni iniziazione è una diciamo, avviene solo a fatto di una rottura di livello. Allora, o uno può morire simbolicamente per rinascere, oppure può cambiare diciamo luogo di vita. Dunque, vedete, qui ho scritto, c'era una tabella degli archetipi più diffusi. Leggiamo prima questo: archetipi dell'iniziazione. Tutte le immagini, tutte le storie di discesa o di morte per salvare qualcuno, l'eroe che muore, lo sciamano che simbolicamente anche lui muore per poi capire la rivelazione, Orfeo, Mitra, i vari personaggi che conosciamo, oppure l'iniziazione come ascensione celeste, l'eroe, di nuovo lo sciamano che può salire, no? Buddha, Maometto. Non ho messo il Cristo perché volutamente, diciamo deliberatamente, abbiamo detto che in questo primo momento non parliamo del... non facciamo riferimenti al cristianesimo, perché ecco, il saggio, l'anziano è un archetipo di che? Che poi si può presentare in tanti modi, no? Colui che sa, colui che ti può iniziare, colui che ti può introdurre. Dunque l'anziano è questa figura di iniziatore. E un altro archetipo fondamentale è quello della situazione iniziale. Forse non sappiamo tutti quanti che in tutte, in assolutamente tutte le tradizioni, dunque non solo nelle religioni storiche, ma nelle varie religioni o comunque nelle varie credenze primitive, dei primitivi, sempre l'uomo è compreso come decaduto dalla sua situazione iniziale, che era felice. Anche il mito del Due ci dice questo: il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è malato, ma prima non era malato, il figlio dell'uomo è malato. È molto è straordinario questo, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che l'umanità ha nel suo DNA, in qualche modo, ma nel suo DNA spirituale, iscritto il fatto che esiste la beatitudine. Capite? Che non è poco. Che non è poco. Come tutte le altre. Bene, allora, dopo avervi fatto allungare il collo molto tempo, possiamo riposare un po'.